Palla in Tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ci siamo anche oggi con Palla in Tribuna, una puntata dedicata a una analisi due giorni dopo della vittoria del Parma sul Monza, tra luci, soprattutto in termini concreti di punti, di classifica, e ombre su quello che abbiamo visto in campo e su qualche timore che c'è guardando come sta il Parma. Ne parliamo nel corso di quest'ora con tanti ospiti. Qualcuno ci sta già scrivendo. Allora, io parto da qualche messaggio. La Serie A gioca oggi, quindi la classifica in zona salvezza si andrà definendo entro stasera. Poi, non so, questo è un aspetto che a volte mi passa per la testa. Sembra, no, finendo l'anno, poi che c'è la sosta, c'è il mercato. No, tanto si gioca subito, quindi non c'è sosta, non c'è niente. Secondo me questa è la variabile che potrebbe destare così un pochino di preoccupazioni in più in ottica Parma, visto i tanti infortuni, visto lo stato di forma della squadra. Ecco, quello però è uno dei temi di cui parleremo nel corso della puntata. Allora, questo è Vito che torna a scriverci, salutiamo, oltre agli auguri che ricambiamo, lo faccio già adesso per tutti, così bypasso parte dei testi, però ci fa ovviamente piacere. Allora, sentire i nostri tifosi sperare che il Parma perdesse per cambiare in non so cosa non ha bisogno di commenti, ma non siamo certo la migliore tifoseria d'Italia, smontiamoci per favore, abbiamo a livello umano e tecnico uno dei mister migliori che abbiamo mai avuto da Scala in poi. Questo ci scrive Vito. Mica, Altadini, vediamo sempre una squadra che gioca e lotta per la salvezza e non è il Parma. A parte i tre punti meritati con Monza, partita pessima, non abbiamo un gioco, solo lanci lunghi, non siamo stati in grado di gestire palla in vantaggio numerico e di risultato, anzi abbiamo sofferto subito gol, siamo messi maluccio, le squadre dietro di noi lottano di più, ci scrive Mick. Questi i primi spunti anche di tono diverso, di ottimismo, pessimismo diversi. Io faccio così, per fare un po' il punto anche per ricordare chi gioca, cosa va, cosa non va, ci ascoltiamo il servizio del TG Sport e poi pian pianino iniziamo con gli ospiti. Como Lecce e Bologna Hellas chiudono il quadro dei match validi per la 18ª di Serie A. Dopo le partite giocate ieri non è cambiato nulla in zona salvezza, il Parma resta 14esimo a più 4 sulla terzultima. Sembra la lotta per non retrocedere più allargata e livellata degli ultimi anni davanti, stanno facendo più punti del solito. Nelle ultime 10 stagioni non era mai successo che ci fossero solo 9 squadre con più di 20 punti dopo 18 giornate. Questo può aiutarci a dare un giudizio parziale sul girone d'andata del Parma. La vittoria sul Monza dona una luce completamente diversa alla classifica. Negli ultimi due mesi i crociati sono saliti in altalena. Non hanno mai pareggiato. Su 8 gare ne hanno vinte 3, perse 5. Decimo posto parziale in classifica. In termini di punti solo il Genoa ha fatto meglio. Tra le 11 che oggi compongono la seconda parte della graduatoria. La rete di Valenti è ossigeno per una squadra col fiato corto. La voglia di provare a vincerla, nonostante una giornata no, è il fattore più incoraggiante. Servirà una atteggiamento accorto anche nelle prossime gare, però. Torino, Genoa e Venezia, 3 scontri salvezza. Tra gli aspetti che non funzionano, 3 sono evidenti. Gli attaccanti non segnano da 4 turni, nessuno pare al top della condizione. L'assenza di Bernabé si sente anche qui, nessuno ha la sua capacità di collegare i reparti. Senza il catalano, Bonnì, Cancellieri e Mani hanno segnato solo un gol, non pervenuti gli altri. L'aspetto più inquietante è che il Parma è uscito con le ossa rotte, in alcuni casi nel vero senso della parola, da queste prime 18 giornate. I continui infortuni muscolari di Hernani ed Esteves poi invitano a un ragionamento più profondo sul mercato, non solo legato allo stop di Bernabé. Anche da qui nascono i troppi gol presi, 34, il centrocampo non copre, seconda peggior difesa della Serie A, altro reparto dove pare opportuno intervenire. Qui circolano già alcuni nomi, Erlich de Bologna e Vogliacco del Genoa.
Palla in Tribuna.
Questi, ho mischiato un po' di dati, tra l'altro dopo mi piaceva fare un ragionamento con i nostri ospiti su questa classifica che è spaccata, ma poi si può ovviamente riallacciare il discorso. Però il ritmo che stanno tenendo Atalanta, Napoli, Inter e Lazio è clamoroso rispetto, cioè ci sono 3 squadre che viaggiano ampiamente sopra i 2 punti a partita e una che è lì, la Lazio, va già 1,99, quindi è veramente un ritmo molto alto e quindi questo mangia punti in fondo. Ecco, poi dietro sono ritmi un po' più accessibili, però la quinta e la sesta hanno 32 punti in Serie A e non sono pochi, sono Fiorentina e Juventus. Il resto sono situazioni più normali. Però ci sono 4 punti tra Udinese e Roma che vanno a dividere un po' la classifica, perché poi dalla Roma in giù inizia una lunga zona salvezza, anche se Roma e Toro forse lì ci rimarranno poco. Ho 2 messaggi, poi vado dal primo ospite, che è Francesco Monaco, intanto ve lo anticipo. Per quanto riguarda la partita, ho poco da commentare, scrive Matteo da Roma. Ok, soli 3 punti, prestazione pessima, ennesimo gol preso su un cross. È dallo scorso anno che la fase difensiva lascia a desiderare, ma il mister a quanto pare non riesce a correggere il tiro. Secondo voi non sarebbe meglio marcare a uomo in area invece che a zona? Anche se secondo me i tanti gol e le prestazioni scarse sono un problema generale della squadra. Buon anno Matteo, questo è un altro ascoltatore. Fa paura la percezione di impotenza contro tutti dall'Inter al Monza. Non creiamoci, affidiamo episodi fortunati. Ormai è evidente che c'è un gap tecnico e fisico, ora tocca alla società. Questi i primi messaggi, e il nostro primo ospite è Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora, lo stato d'animo, nonostante la vittoria, non c'è molto entusiasmo. Secondo te a cosa è dovuto tutto questo?
Ma secondo me è dovuto a una, non lo so, a un eccesso Di senso critico, nel senso che io sono il primo a dire che il Parma visto con il Monza era brut bombé, però quando si legge per tutta la settimana che questa partita bisogna vincerla a tutti i costi, non importa come, e l'hai vinta, dopo però non è giusto dire sì, ma ci è andato tutto bene, abbiamo avuto l'arbitro a favore, un colpo di culo, cioè l'abbiamo vinta, basta, punto. Secondo me è vero che il Parma il primo in quarto d'ora era in bambola, però se Valenti non salva sulla linea, il Monza segna subito prima che sullo sviluppo dell'azione la palla esca, sì, per cui viene annullato. Quindi Valenti non ha fatto soltanto il gol al 98esimo, ma ha anche salvato un gol ai primi minuti. Cioè, io dico semplicemente questo, il Parma contro il Monza ha giocato molto male, è riuscito nella non facile impresa di farsi far gol anche con un uomo in più, tra l'altro a 5 minuti dalla fine, quando magari devi stringere i denti, però siccome l'hanno riacciuffata al 98esimo, vuol dire che comunque hanno inseguito la vittoria fino all'ultimo. Erano privi di, cioè eravamo privi di Estevez, Circati, Bernabé, non avevamo la possibilità di inserire Charpentier, manca il capitano. Ecco, allora secondo me gettare M puntini puntini, insomma sommergere di critiche la squadra che ha giocato contro il Monza, secondo me è ingiusto e ingeneroso. Perché hanno giocato male. Poi, secondo me, è giusto rendere conto a Aino che ha fatto 4 ruoli. Se c'è uno che non può vedere Mihaila, sono io. Mihaila ha corso come un matto, è stato l'unico del Parma a tirare nello specchio della porta. Ha fatto lui, ha battuto lui il calcio d'angolo, se Dio vuole, come ha detto anche un tuo ospite, credo Remo Gandolfi, dopo la partita, se Dio vuole abbiamo fatto un gol di testa su calcio d'angolo, e quindi a Mihaila vanno riconosciuti. Cioè, è inutile andare a cercare sempre tutte le volte la cosa negativa, ci sono anche poche cose buone, e di queste poche cose buone Aino ha dato il là all'azione del rigore, perché è lui che ha lanciato Koulibaly sulla fascia. Cioè, voglio dire, andare a riempire di critiche questa squadra priva dei suoi migliori elementi è una cattiveria inutile, secondo me. Cioè, infatti io ho avuto, cioè mi è sembrato giusto che Pecchi abbia detto: non ho mai amato così tanto i miei giocatori, perché hanno portato a casa 3 punti in condizioni francamente quasi indifendibili, eppure sono riusciti a vincere. Quindi basta tutta sta sì però serve altro, sì però se le giochiamo tutte così retrocediamo. Questa l'abbiamo giocata così e l'abbiamo vinta, altre l'abbiamo giocate benissimo e l'abbiamo perse. Il calcio è così, però il tifoso, che poi il tifoso da tastiera è diverso dal tifoso della curva, sì, il tifoso da tastiera pur di far vedere che lui ne sa di più,
oh, ecco,
è disposto a fare del male alla squadra, perché quando tu critichi i giocatori li prendi uno per uno. Oh, io ho letto anche delle offese, proprio posso dire parolacce.
Pensa a quelle che quelle che vediamo meglio arrivare,
però,
comunque durante
le leggere Pecchia STR puntini puntini vattene da Parma. Ah, ma cosa sei, un tifoso? Beh, lo so che la vita vera non è quella dei social,
sì, però
è veramente avvilente, perché il Parma ha un sacco di difficoltà e queste battute, questa ironia, questa cattiveria, questo voler ribadire ogni volta che questi giocatori non sono da Serie A, non fa che gettare ulteriore disfattismo nell'ambiente.
In altre piazze, allora ti chiedo questo, Francesco.
Allora, in altre piazze è così, se non peggio. Purtroppo sì. Io leggo anche altri profili, altre pagine e
non in altre piazze in generale, ma ti chiedo in altre piazze di neopromosse, perché ogni tanto mi viene da pensare che così, essendo tornati in Serie A, la gente si aspetti, forse anche illusa dalla descrizione, dalla narrazione che è stata fatta da alcuni dopo le prime due vittorie, che questa squadra di diritto, perché ha un pedigree con delle coppe in bacheca o perché ha giocato bene le prime due di campionato, debba essere una squadra che deve stare nella parte sinistra della classifica. A mio avviso il Parma sarà una squadra che starà a destra, anche se non gli manca tanto andare a sinistra, e che comunque dovrà lottarsi da questa salvezza, perché l'organico soprattutto oggi è da salvezza appena appena.
Sì, che questo Parma debba lottare per cercare di salvarsi, se non è l'ultima, è la penultima giornata per quest'anno, è evidente che va così. Sicuramente più che l'illusione c'è proprio la voglia di tornare a respirare una certa atmosfera, non tanto perché ci sembra dovuto, ma perché, avendola già vissuta, per molti di noi, perché ci metto anch'io, perché anch'io sono tifoso e ho avuto anche la fortuna di seguire per lavoro gli anni d'oro del Parma, di Scala, di Ancelotti e di Malesani, avendo vissuto, cioè, ci sembra naturale che si debba tornare a quel livello. E quindi tutto quello che c'è di sotto ti può entusiasmare la cavalcata dalla D alla A, perché è stato quasi una rinascita, no? Il discorso della Fenice. Lì si è chiuso veramente un capitolo e sei ripartito e con quella spinta lì. Però una volta che arrivi in Serie A non ti accontenti di fare un campionato da Verona, da Lecce o da Empoli. E la nostra realtà adesso è questa. La nostra realtà adesso è questa, quindi se tutto nasce da questo tipo di delusione può essere anche comprensibile, però ci vuole pazienza. Se invece tutto nasce dalla voglia, della volontà, del desiderio di ergersi a così, non le vedono le altre partite. Tutte le squadre hanno giocatori fuori rosa col ginocchio sfasciato, tutte le squadre fanno cappella in difesa, il primo gol dell'Empoli l'abbiamo visto. Cioè, il gol che l'Empoli ha regalato al Genoa. Il livello è questo. Noi possiamo avere meno una rosa all'altezza, perché abbiamo molti infortunati, e dei chili in un campionato sempre più fisico. Qui abbiamo dei gap,
sì.
Però andare a infierire noi stessi, per me è fuoco amico. Poi dopo le colpe ci sono le colpe dei giocatori, le colpe dell'allenatore, la colpa della società, però c'è momento e momento e c'è modo e modo, secondo me.
Allora, un po' di messaggi. Bene i tre punti, ma per il resto notte fonda. Buon anno a tutti. Gabriele: a Torino bisognerà avere un atteggiamento e concentrazione diversa. Il Toro è tosto e reattivo, vedremo cosa si inventerà Pecchia, ma su Mandela hanno sbagliato la valutazione sul giocatore, non è quello che pensavano. Cosa ne pensate? Ne parliamo tra poco. Allora, mi appunto, bravo Monaco, condivido. Questo ascoltatore Johnny da Rapolano Terme, che si fa piacere che si ascolta da lontano: non aggrappiamoci al VAR a nostro favore, la fortuna per superare questo momento, poi a gennaio tra mercato e qualche recupero speriamo vada meglio. Tutto sommato in questo campionato nessuno si stacca, quindi va ancora bene. Ciao da Primo. ho sempre apprezzato Monaco, ora mi sembra che non accetti nessuna critica verso la squadra, ma lui si produce serenamente in critiche verso la squadra e verso chi critica, talvolta le critiche sono anche segno d'amore per restare nelle definizioni pecchiane. Questo Ali, dopo ti faccio replicare, Francesco. Apprezzo tantissimo e condivido le parole di Monaco, sempre vicine alla squadra, soprattutto nella difficoltà. Daniela, tifosa della Nord, invito il pubblico a non fischiare durante la partita, bisogna sostenere la squadra in questo momento di difficoltà. Un altro messaggio non firmato. Vorrei ricordare a Monaco che stimo che tutte le squadre della parte destra contro di noi sembrano il Real Madrid, o è stata un'impressione? Allora, giustamente, allora, prima di concludere ti chiedo, puoi replicare o aggiungere, insomma.
Il diritto di critica vale per tutti, voi sarete anche testimoni di tanti miei interventi anche in questi ultimi anni, dove ho criticato soprattutto la società e la conduzione appunto dirigenziale di questa del Parma. E quando uno critica si appella al diritto di critica. Io mi appello al diritto di criticare chi critica in maniera, secondo me, non costruttiva. Ecco, voglio dire, criticare la squadra, ok, però criticarla in maniera eccessiva, con dell'ironia, con della cattiveria, non voler accettare il fatto che ogni tanto si possa anche vincere, e se vinci è solo culo, perché se il Parma avesse vinto chiudendo la partita magari ti davano il secondo rigore o facevi un corso contropiede, non è che avremmo detto il Parma ha giocato bene, avremmo detto il Parma ha vinto,
Parma cinico, no? Sai quei titoli.
Avremmo detto che loro erano poca cosa e che avevamo vinto perché erano in 10, quindi avremmo tolto valore anche a una vittoria di 2-3-0, perché in questo siamo specialisti. Il resto della domanda era relativo a...
No, abbiamo esaurito il tema in questo senso, quindi secondo me ci siamo. Poi adesso arrivano degli altri messaggi, quindi guarda, te ne leggo un altro. Buongiorno, questo è Enrico. Offese mai, solo critiche tecniche, ce ne sono molte da fare, molti, non tutti, no, i tifosi di Parma, ma credono
è
che...
Chiaro che... Scusa, offese io le ho lette, poi è chiaro,
certo,
che...
No, sui social le abbiamo lette.
Io non ho offeso nessuno, però io mi riferivo anche a quelle, soprattutto.
Certo,
a quelle.
Certo, no, ma finisco il messaggio. Molti, non tutti i tifosi del Parma, credono che bisogna tornare agli anni di tanti, ma i tifosi di Torino e Genoa, che hanno molto più storia di noi, cosa devono dire? Chiede Enrico, poi... non penso di essere lo scopritore del calcio, ma se i corner vengono buttati in mezzo qualcosa può succedere. Per quanto riguarda il mercato, i nomi che avete fatto, Erlich o Vogliacco, rappresentano quei giocatori abbastanza esperti e pronti che fanno il caso nostro. A Parma, dove abbiamo sempre la puzza sotto il naso, ci saranno critiche del tipo: se non giocano nella loro squadra sono balordi. Ironicamente attendiamo bastoni e calafiori, scrive Daniele. Andrea, ti chiedo un ragionamento, sì, ciao Francesco, ti chiedo un ragionamento più ampio. Queste settimane, secondo me, tu ne hai accennato prima, hanno dimostrato che forse a livello di valutazioni, non solo di esperienza, quello mi sembra già stato evidente in alcune situazioni di gioco, ma a livello di fisico, il Parma abbia bisogno di un'iniezione. Hernani e Steves a turno, se non insieme, si fermano troppo spesso. A centrocampo, in difesa esperienza, anche un po' di fisico. Ecco, la squadra che è stata costruita quest'estate effettivamente che è stata data chiavi in mano a Pecchia e non credo che rispecchi completamente le sue richieste estive, è una squadra che con questa classifica dovrebbe essere contenta, secondo me.
Sì, infatti un ascoltatore aveva scritto che le squadre dietro di noi lottano più di noi, però intanto sono dietro di noi, quindi voglio dire qualcosa vorrà anche dire, no? Il problema della struttura fisica, sì, perché io l'altra sera vedevo Lazio-Atalanta, guardavo Nuno Tavares.
Vabbè, hai visto, secondo me, e l'ho vista anch'io, una delle partite più belle che ci siano state in questa domenica.
Esatto,
un
esatto,
calcio incredibile, e una delle due l'hai battuta.
Sì, no, 3-1 tra l'altro, ovviamente sembra incredibile, cioè vedi Nuno Tavares e poi pensi che noi in quel ruolo abbiamo Valeri che non dico che pesa la metà, però sicuramente non ha la stessa struttura fisica. E giocatori come Kusunu, cioè Kusunu ha un fisico pazzesco perché è anche molto elastico, molto, sono giocatori che ti fanno capire, adesso l'Udinese ha segnato con Turek e altro 2-0-7.
Ecco, ti chiedo questo, ci eravamo dimenticati, Keita, secondo te perché non ingrana e gioca poco?
Ma io vorrei sperare che avesse ragione sempre il tuo ospite, che non mi ricordo sempre, lo cito ancora, credo fosse lui, Remo Gandolfi, dice: ma lui è abituato a giocare da solo davanti alla difesa e non trova la sincronia giusta per giocare con un altro mediano di fianco. Io spero che sia una buona giustificazione. Io il Keita del primo tempo non l'ho visto così male. Sicuramente
i primi 20 minuti io l'ho visto molto male, devo dire. Come tanti, però.
Secondi 20. No, vabbè, il primo quarto d'ora eravamo in bambola totale, quindi probabilmente nessuno stavano affondando. Poi però io qualcosina ho visto. Ho comunque l'idea, anche per come lo gestisce Pecchia, e secondo me lì si torna all'origine di tutto, che non fosse un giocatore da lui richiesto.
No, questo
quindi siamo sempre lì. Se nel momento di costruire la squadra non c'è la giusta sintonia, non si è uniti al 100% nel condividere le scelte estive, allora puoi prendere chi vuoi, puoi non prendere nessuno. Se le scelte sono state fatte d'accordo, la campagna acquisti è valida, indipendentemente da chi arriva. Se le scelte non sono state fatte d'accordo, allora chiunque arrivi, la campagna acquisti è deficitaria, perché tu hai preso giocatori che magari non erano quelli indicati dall'allenatore. Non lo so, il fatto che Keita faccia tanta panchina o poche volte che gioca titolare viene sostituito dopo un tempo, addirittura prima c'era l'alibi dell'ammunizione contro il Monza, non c'era l'alibi dell'ammunizione.
Infatti ho guardato, se mi fossi perso un cartellino a fine primo tempo, ma no.
Quindi vuol dire che l'allenatore lo vede fino a un certo punto.
Sì.
Sicuramente ha margini di crescita, però io noto questo, ecco, un'altra spia di cose che magari non sono andate nel verso giusto, perché ci sono sempre dei motivi alla base di questa mancanza di risultati.
Francesco, io ti devo ringraziare, ti devo salutare, e buon anno naturalmente.
Naturalmente anche. Buon anno a tutti i nostri ascoltatori, sempre Forza Parma, e invito quelli che vogliono fare le battute, ho letto anche già delle battute su Vogliacco, sono d'accordo con Daniele, Vogliacco è il classico tipo di giocatore che serve al Parma e che può essere un obiettivo reale, perché non costa troppo, perché non ha l'età giusta e anche temperamento. Quindi voglio dire, quando leggo Vogliacco Kiel, allora segui un altro sport. Stiamo parlando di un giocatore di Serie A che ha già fatto due gol, tra l'altro.
Uno all'Inter, alla prima.
Uno all'Inter, uno al Torino. Insomma, non è Van Dijk, ma secondo me se il Parma comprasse Van Dijk o Ruben Dias, Kiel. Sicuro. Dovevo togliere a quest'ultimo Sassolino. Scusami, tanti auguri a tutti e forza Parma.
Ciao Francesco Monaco. Allora, un po' di messaggi prima di fermarci. Questo è Gabriele. Il fatto non è accontentarsi di una squadra alla salvezza, ma è non vedere nei giocatori uno spirito battagliero come devono avere squadre di questo tipo. Inoltre, una campagna acquisti sbagliati, gli infortuni stanno completando il quadro negativo. Troppo logionismo a Parma, scrive questo ascoltatore. Monaco ha ragione, totalmente d'accordo con Monaco. In molte critiche manca l'amore, ma c'è il gusto della polemica, scrive Fabrizio. Avevo pronosticato quintultimi, scrive Freo. Penso che nessuno pretende di vincere sempre o quasi, credo che si cerchi solo l'impegno, la maglia sudata di Manfredini, per intenderci, scrive Ali. In ogni caso Monaco ha finito di recuperare Gattini a Castione, buon proseguimento, scrive Ale. Non l'ho capita questa, però. Se a Pecchi avessero comprato Gaetano come da pluri richieste, non sarebbe ora il centrocampista adatto a sostituire Bernabé? Speriamo che almeno a gennaio lo accontentino. Davide, non lo so, Davide, secondo me sono ruoli diversi. Gaetano era quel giocatore di raccordo tra centrocampo e attacco che adesso farebbe molto comodo, ecco, secondo me. Poi tutto relativo alle situazioni, come va, gli infortuni e il resto, con Bernabé, Gaetano insomma, è una squadra abbastanza offensiva, però praticamente ci vedeva quello, ecco, uno di quei jolly che può fare tanti ruoli. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Nuova Puma Hybrid è nuova fuori e nuova dentro. E ora è nuova anche l'offerta. Da oggi i vantaggi sono davvero per tutti, anche se non hai un'auto da rottamare. Scopri la nuova promozione su Ford.it.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, eccoci qui, proseguiamo. Allora, a margine c'è, a margine per carità, su me il tema del giorno, per chi segue il calcio italiano, l'esonero di Fonseca che solleva tante discussioni. Stamattina ho sentito anche su Radio 1 parlare Carlo Ancelotti di questo, di questo allenatore anche lasciato completamente solo. Anzi, di questo tema vorrei, apro una parentesi, poi parliamo del Parma, però ne volevo parlare con Andrea Schianchi. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, credo che non fosse mai successo che l'allenatore del Milan, sto dicendo il Milan, esca da solo dallo stadio, ammetta ai giornalisti a tardissima ora di essere stato esonerato dopo aver parlato da solo in conferenza stampa. Non hanno parlato altri dirigenti, se non sbaglio. Questo è il livello, anche questo è il livello del calcio italiano, anche in cui sta, di un campionato in cui sta giocando il Parma, perché noi facciamo, spacchiamo il capello in quattro in casa nostra, come è giusto che facciamo qua, però succedono cose incredibili.
Abbastanza incredibili, soprattutto se pensiamo che, diciamo, succedono al Milan. Eravamo abituati a un Milan, adesso c'è un'altra società che si comporta in modo completamente diverso, francamente in modo abbastanza incomprensibile, però... I padroni sono americani e hanno questi metodi.
Eh sì, abbiamo visto. Non si è visto neanche Ibrahimovic, se non sbaglio.
Cuor di leone Ibrahimovic.
So che non è tra i tuoi idoli a livello soprattutto umano.
Umano, sì. Perché se scegli un allenatore, poi dopo bisogna anche che lo difendi. Se non lo difendi e lo lasci da solo alla prima difficoltà, nel mio personale taccuino non hai un grandissimo ruolo.
Stavo ascoltando questa mattina Carlo Ancelotti che diceva, questo purtroppo fa parte, no, del nostro, certo, lavoro, però spesso e volentieri ci lasciano proprio da soli, ecco.
Sì, beh, è chiaro, ognuno cerca di salvarsi l'esistenza, diciamo così. Quindi non mi sembra però che il tifoso milanista, che comunque è un tifoso appassionato ma anche abbastanza competente, anche per quello che ha visto nel tempo, diciamo, nella storia, o che gli è stato tramandato, non mi sembra che il tifoso milanista abbia una grandissima considerazione dell'Ibrahimovic dirigente, ecco, almeno perlomeno a leggere dai commenti social che sono già giunti. I tifosi, insomma, sono piuttosto arrabbiati per il modo in cui la società ha gestito non solo questa uscita, ma comunque i sei mesi di Fonseca, che, insomma, definire surreali è fare usare un eufemismo, perché sono stati più che surreali. Doveva venire Lopetegui, non lo hanno preso perché i tifosi hanno detto di no, sono andati a prendere Fonseca, che non era la prima scelta, poi non lo hanno difeso, hanno preso giocatori che magari lui non voleva, insomma, una serie, direi, di errori che poi dopo puntualmente chiaramente rimbalzano in classifica, questo è ovvio.
Allora, partiamo a parlare del Parma, partiamo dalla classifica, che credo che sia la cosa più positiva, assieme ai tre punti contro il Monza, e la cosa, poi, io pensavo oggi, tra due mesi di Parma-Monza ci ricorderemo forse meno azioni e ci ricorderemo che è valsa tre punti, che poi in fondo alla fine della stagione è quello che conta, soprattutto quando sei messo così.
Sì, quando sei messo così, sì, quello che conta soprattutto è fare dei punti per cercare di raggiungere questa benedetta salvezza. Adesso ne abbiamo 18, malissimo che vada a Torino, cioè perdendo anche a Torino contro il Toro, rimarremmo in Serie A, diciamo così, alla fine del girone d'andata, perché nessuno ci potrebbe prendere a 18 punti, di quelle che stanno, cioè della terz'ultima, e quindi chiuderemmo il girone d'andata in Serie A, e quindi io credo che sia comunque una cosa positiva. Poi abbiamo l'influenza e dobbiamo saperlo, quindi dobbiamo prendere le aspirine. Non lo so se servano gli antibiotici, però insomma, un pochino di cure bisogna farle.
E Andrea, alla luce di quello che si è visto in queste settimane, analizzavamo prima l'andamento del Parma, da novembre in poi, ovvero da Parma-Genoa in poi, il Parma ha vinto tre partite e ne ha perse cinque, ha fatto un passaggio più in altalena. In questo frangente però l'unica squadra che ha fatto più punti del Parma tra chi lotta per la salvezza, chi è nella parte destra, è il Genoa con 13 punti. Il Parma comunque con queste tre vittorie ha fatto 9 punti. Un aspetto, insomma, che personalmente, insomma, mi apre qualche dubbio per il prossimo mese, anche perché qualsiasi mercato fai non ce li hai subito i giocatori, e che Parma affronterà adesso Torino, Genoa e Venezia con una squadra che ha una rosa decimata dagli infortuni, uno stato di forma che non mi sembra eccellente e tante paure, quelle che abbiamo visto contro il Monza.
Sì, io mi auguro, allora parto dall'ultima questione, cioè la paura. Mi auguro che questa vittoria un pochino abbia aiutato a scacciare la paura, o comunque la tensione della partita che si avvertiva soprattutto nell'inizio della sfida contro il Monza.
Altro che.
Perché che è figlia di, è inutile, è figlia della gioventù, questa è figlia della gioventù, quindi è inutile girarci tanto attorno. Purtroppo quando tu hai un gruppo giovanissimo hai la fortuna di avere un grande entusiasmo quando le cose vanno bene. Penso ad esempio alle due partite contro Fiorentina e Milan all'inizio della stagione, insomma, sembrava che dovessimo andare in Coppa UEFA, e dopo è chiaro che quando invece le cose non vanno tanto bene non hai l'esperienza e soprattutto l'equilibrio necessari per gestire la situazione, e in questo caso l'allenatore si trova un po' da solo con il suo staff, deve essere molto supportato dalla società, molto aiutato dalla società per cercare di far sì che i giocatori trovino quell'equilibrio per gestire al meglio, diciamo così, le partite, perché poi alla fine quello è. Sostanzialmente io me li aspettavo questi problemi,
sì,
perché è ovvio che quando tu hai un gruppo giovane o ti va proprio tutto tutto bene, ma insomma obiettivamente è difficile, oppure qualche calo di tensione ce l'hai sempre, e lo paghi. È chiaro che dopo 3 sconfitte consecutive sei andato in campo con il Monza che avevi paura di perdere ancora, questa è la verità, cioè è inutile girarci tanto attorno.
Non
è una questione di moduli, ho sentito che qualcuno parla di moduli, qualcuno parla di giocatori che mancano, non è solo questione di questo, è questione proprio psicologica, cioè è il gruppo che non ha gli anticorpi, diciamo così, per affrontare una simile situazione, ma questo dal mio punto di vista era ampiamente prevedibile.
Andrea, ti chiedo quanto il mercato può evitare questa situazione, aprendo una parentesi, secondo me almeno dal punto di vista numerico, visto anche che in mezzo al campo si continuano a fermare Hernani ed Esteves, qualcosina c'è da fare.
Sì, allora, solo, però io ritengo che solo dal punto di vista numerico tu possa fare delle cose.
Okay.
Non credo che dal mercato possano arrivare quei valori, chiamiamoli così, che garantirebbero un salto di qualità. E, per 2 ragioni. Primo, perché in giro non è che puoi andare a prendere dei fenomeni, dei campioni, eccetera, perché se non giocano nelle altre squadre non vedo perché dovrebbero essere considerati grandi giocatori, ecco. Primo. Secondo, perché insomma entrare nel gruppo di Pecchia secondo me ha bisogno di almeno 4-5 mesi di rodaggio, e lo dico perché evidentemente il suo metodo, che è un metodo che ha ampiamente pagato in passato, perché insomma c'è la promozione lì a parlare, però i suoi metodi evidentemente hanno bisogno di tempo. Voi guardate i giocatori che sono stati presi quest'estate. Allora, anche queste cancellieri stanno facendo la differenza? No. Lasciamo stare Suzuki perché è portiere, Leoni è molto giovane, però insomma ha giocato pochino, poi che abbiamo preso ancora?
Keita. Ci chiedono tanti il tuo parere su Keita.
Io Keita lo voglio giudicare quando è pienamente inserito nei meccanismi voluti dall'allenatore. Di fatto, se voi andate a vedere degli acquisti di quest'estate, ce n'è uno solo che ha reso al momento secondo le aspettative, e Valeri. Questo è Valeri, che non è un fenomeno, però guarda caso era uno che aveva già lavorato con Pecchia
e aveva già giocato in Serie A.
Gli altri siamo qui che hanno fatto buone partite, hanno fatto discrete prestazioni, hanno aiutato.
Cioè c'è una logica in tutto questo?
Sì, io credo che ci sia una logica, perché comunque quando tu entri in un gruppo e ti devi adeguare a determinate regole, a determinati metodi, comunque è necessario un pochino di tempo. Non è così semplice. Keita, dare un giudizio è difficile, perché obiettivamente sembra certi momenti un ragazzo spaesato che è arrivato dal Belgio e non sappiamo se ha capito che siamo in Italia, ma credo che lo abbia ampiamente capito. La stessa cosa, se voi ci riflettete, è successa a Somm, la stessa cosa è successa a Bonny.
col Milan.
Non facciamo l'errore del Milan con De Ketelaere, al di là di altre variabili.
Quello non è un errore, quello non è un errore, quello è una dimostrazione della... Non voglio usare parole forti, ma una dimostrazione dell'incompetenza, sì, dai, usiamo le parole. È una dimostrazione dell'incompetenza dei dirigenti di oggi. Allora, De Ketelaere, se voi lo vedevate in allenamento, lo dico perché ho avuto l'occasione di vederlo in allenamento a Milanello. Se voi lo vedevate in allenamento, De Ketelaere, dicevate: questo qui è forte, molto forte, e ha le potenzialità a livello fisico di uno come Kakà, ok? Il primo anno è ovvio che ha patito, è ovvio, poi con tutte le pressioni che ti può dare il mio, ma aspettalo, che bisogno c'è di dargli il prestito, e poi il prestito
a una diretta concorrente.
Vabbè, lasciamo stare, perché sono tutti scienziati questi dirigenti di oggi che prendono i giocatori con i computer, e va benissimo. Se sono io vecchio che invece preferisco ancora vederli dal vivo.
Allora Andrea, io ti faccio buon anno intanto, e ti ringrazio per la tua
disponibilità. A tutti e a tutti gli ascoltatori.
E ti ringrazio, naturalmente ci sentiamo dopo il Toro eventualmente. Va bene.
Speriamo che vada bene.
Ciao Andrea,
ciao.
Schianchi.
Un in bocca al lupo. Ciao.
Allora
ciao.
Ci fermiamo di corsa, poi andiamo a raggiungere Luca Ampollini.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Renault. Renault rilancia. Con Renault continuano gli incentivi. Renault Symbio C-Tech Full Hybrid tuo da €149 al mese per 36 rate con incentivi Renault in caso di permuta o rottamazione. TAN 6,25, TAG 7,33. Anticipo €7.270. Rata finale €21.440. Offerta valida fino al 7 gennaio 2025. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio, siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, facciamo le corse, andiamo da Luca Ampollini. Ciao Luca.
Ciao Marco, buon pomeriggio.
Non ti chiedo dove sei, ma dicendoti non ti chiedo dove sei, ti chiedo dove sei alla fine.
Sono a Madonna di Campiglio in un contesto... veramente bello, perché c'è un cielo azzurro meraviglioso, una neve splendida, quindi molto bene così. È un po' di musica alle spalle abbastanza alta, che spero
non sia
un ritorno fastidioso.
No, assolutamente. Allora Luca, parli di un cielo, diciamo anche in casa Parma, più sgombro da nuvole, poi ti chiederò quali nuvole restano all'orizzonte, ma cosa è successo dopo il Monza?
Ma è chiaro che... in questo momento, secondo me, Parma sta vivendo un momento non facile, ma è chiaro che la vittoria ottenuta è una vittoria che da grande serenità. Forse ha sbloccato un po', no Marco, questa squadra?
Speriamo.
Perché comunque io credo che, insomma, la partita da un punto di vista tecnico sia stata una partita veramente povera di contenuti, una partita oggettivamente molto difficile. Ma io così avevo la sensazione, vedendo i giocatori in campo, che avessero una paura incredibile, una paura di perdere, una paura di prendere un'altra imbarcata, e questo si è notato nitidamente nei primi minuti. Poi la squadra si è leggermente sciolta e devo dire che è stata aiutata dalla fortuna, ma sul piano del gioco ci sono stati problemi. Ma forse è questa la mia sensazione, sebbene la partita sia stata veramente brutta, forse dopo 3 sconfitte consecutive, l'imbarcata di Roma, forse difficile attendersi molto di più da una squadra che è entrata veramente molto timorosa in campo di prendere un'altra sconfitta, di subire un'altra sconfitta pesante.
Luca, ma quali sono le ombre secondo te che restano all'orizzonte? Perché insomma, diciamo prima, il paziente ha preso un brodino, ma non sappiamo ancora se è guarito, ecco.
No, no, la squadra secondo me è malaticcia, se vuoi convalescente. Le ombre riguardano ancora una volta la fase difensiva, perché se tu vai a rivedere la partita di Monza hai subito un gol che è esattamente lo stesso gol che hai subito a Roma ad opera di Salemakers,
sì,
dalla parte opposta, ma come sempre purtroppo quando gli esterni avversari scendono godono sempre di troppa libertà, hanno sempre la possibilità di mettere il pallone dalla parte opposta, dove l'esterno opposto gode sempre di troppa libertà e ha la possibilità di concludere. Così era accaduto a Roma da destra, così è accaduto nell'ultima partita da sinistra. Ed è una squadra che purtroppo soffre quando perde palla, perché ha una fase difensiva che ancora mostra importanti fragilità.
E quando hai paura ne perdi tanto.
Anche quell'occasione di Caprari è la classica occasione che il Parma subisce spesso, ovvero sei in attacco, perdi palla, preventive così, parte Caprari che è stato un po' ignorato dai difensori del Parma e Suzuki deve metterci una pezza. Cioè, i problemi secondo me sono sempre un po' gli stessi, che riguardano, ripeto, la fase difensiva e la maggiore attenzione che è necessaria dagli esterni, dai palloni che arrivano dalle fasce.
Prima di salutarti, quali problemi può risolvere il mercato, dicevo prima parlando con Andrea Schianchi, almeno a livello numerico, visto insomma anche quanto spesso si fermano i due centrali come Hernani ed Esteves, qualcosina in tutti i reparti c'è bisogno forse?
Sì, sì, ma assolutamente sì. Io credo che adesso sia urgentissimo un attaccante vice Bonny, sia urgentissimo un centrocampista dal mio punto di vista, che sia una sorta di vice Bernabé, perché non sappiamo quando tornerà Bernabé, perché sai, torna a fine gennaio, torna a inizio febbraio, come tornerà?
Sì, poi non è che torna ed è già al 100%.
No, esatto, quindi voglio dire, serve sicuramente un giocatore che sia in grado di far girare la squadra, che sappia fare le due fasi bene come fa Bernabé, che è davvero unico nell'organico del Parma a fare questo. Quindi ci vuole un giocatore con queste caratteristiche, che permetta al Parma, secondo me, di ricreare una fase offensiva che è stata grande protagonista nella prima parte del campionato, ma una fase offensiva che sta soffrendo terribilmente la mancanza di Bernabé, che era quello che dava grandissime soluzioni in avanti. Quindi da questo punto di vista serve un uomo che ricominci a fare in modo che la fase di possesso sia sicuramente più imprevedibile e sia un'arma in più per questo Parma, come non sta avvenendo nelle ultime partite.
Non è un profilo così facile da trovare.
No, sì, non è facile, sicuramente.
Luca, buon proseguimento, grazie.
Grazie a te Marco, buon pomeriggio a tutti, un grande abbraccio.
Buon anno anche, ciao Luca. Andiamo a sentire come sempre gli Asprillas con il loro classico messaggio audio, poi sentiamo Alberto dalla Tana.
Ciao amici di Palla in Tribuna, da Luca degli Asprillas. Ecco a voi il nostro migliore ed il nostro peggiore della partita vinta a fatica col Monza. Il migliore va a Lautaro Valenti, non per la prestazione in sé, ma per il peso specifico del gol. Mentre il peggiore, a mio modo di vedere la partita, è Keita, perché non è possibile perdere tanti palloni in uscita e non è possibile dopo 5 mesi di campionato e 18 partite non essere ancora entrata negli schemi del Parma. Non vorrei che fosse un acquisto azzardato o per non dire sbagliato. Ciao a tutti e buon anno.
Temi che sicuramente verranno discussi a Basport questa sera, vari messaggi. Ma Casadei dell'Under 21 vuole tornare in Italia perché in Premier non gioca, credo che valga 6 milioni e ci siano sotto anche il Como. Può andare bene per il nostro centrocampo, grazie per tutto e buon anno a voi. Secondo me sì, però parlo a livello fantacalcistico. Ma della posizione di Keita come play basso, così come detto da Baroni e ripreso da Gandolfi TV Parma, non se ne può parlare stasera a Basport. Sembra un'interessante riflessione, appunto, tra poco, anzi sta già prendendo appunti Alberto Dalla Tana, che è in preascolto. Buongiorno, sabato è nata diciamo bene, ma non andiamo a Torino con il vuoto centrocampo, io lo spero. Saluti, tanti auguri a tifosi e società, un saluto al nostro amico Luca, buon anno Luca. Io tutte le settimane, al di là della difesa, vedo i centrocampisti umiliati da quelli delle altre squadre, vanno il doppio, guardate Ibondo, Ibianco, Duda, Belayan, Badel e Frendrup, lasciamo stare quelli di Roma, Atalanta e Inter. È possibile che sia solo una mia impressione? Tema centrocampo caldissimo, qui ho un lungo messaggio, Qui il nostro amico Davidone che mandava quel paese Luca, perché lui è in ufficio, Luca invece a Sciare. Alberto Dalla Tana, hai preso appunti?
Assolutamente sì, vi sto ascoltando dall'inizio come tutti i lunedì, come quasi tutti i giorni, non dico tutti quando non ci sono io, ma lunedì non si può perdere. È sempre foriero di spunti, però mi toglie la curiosità chi era il peggiore per gli Aspridas, perché poi mi è arrivata
Keita,
la chiamata.
Keita,
ok. Bene, c'era assolutamente un tema. Ha fatto un bel paragone Andrea Schianchi con Soma all'inizio, cioè, secondo me il potenziale nel ragazzo c'è, il dinamismo, la fisicità, però Pecchia non stravede per lui, ormai l'abbiamo capito. Sembra quasi che lo faccia giocare perché è costretto quando deve, cioè con la Roma ad esempio non è entrato, col Monza non aveva alternative nel primo tempo, l'ha fatto giocare, poi però l'ha tolto, come dire, non troppo, per carità. È un po' da capire, probabilmente è sicuramente molto da disciplinare per il calcio italiano, ma ripeto, il paragone con Som secondo me è calzante.
Allora, dacci il menù della serata, va, visto che siamo in tempi di feste, anche il menù di Bar Sport.
Allora, questa sera parte Carlo Chiesa, vabbè, ovviamente l'onore Antonico con me, poi torna Carlo Chiesa, abbiamo Gianluca Zurlini e poi abbiamo Sandro Squeri di PPC, abbiamo Simone Brianti, collaboratore di Tutto Sport, scrive del Parma appunto su Tutto Sport, e collabora anche col sito di Gianluca Di Marzio, con lui proveremo a fare sempre maggior luce sul tema mercato e poi torniamo sulla partita col Monza, in particolare con Matteo Scozzarella, doppio ex che è molto sul pezzo, insomma, ha smesso di giocare quest'anno, almeno credo, poi gli chiederò conferma, però evidentemente di partite ne vede tante.
E poi tema mercato, visto che adesso insomma tra un po' si inizia a fare sul serio.
Sì, tema mercato con appunto Vogliacco che potrebbe essere davvero il primo colpo per il Parma, per la difesa del Parma, un reparto che ha grande necessità di essere rinforzato, ma non solo, anche perché come dicevate nel corso della trasmissione, già per la prossima partita a centrocampo c'è veramente da far la conta di quelli disponibili e poi in attacco vabbè, c'è solo Bogni, dopodiché bisogna adattare un trequartista, quindi. Ma Pecchia mi sembra che sia stato chiaro, no? Sulle sue esigenze, quindi diciamo che non le ha mandate a dire, ecco, in questo caso è stato molto trasparente secondo me.
Alberto, i sondaggi sono ancora aperti, giusto, sulla pagina Instagram?
Sì, allora oggi abbiamo fatto solo il sondaggio sul migliore in campo perché il nostro social media manager Alberto, mio omonimo, è in vacanza, non volevo che passasse tutto il tempo a fare dei sondaggi sui social, no, a parte questo, oggi forse bastava questo, perché poi sul resto c'è ancora un po' troppa nebbia su tante cose e ne parleremo abbondantemente in studio, ma ci sono assolutamente i messaggi poi dei nostri telespettatori al solito numero, che è anche quello di Palla in Tribuna, al quale intervenire come sempre, ci impegniamo a darne ampio spazio.
Alberto Dalla Tana stasera a Bar Sport, ciao Alberto!
Ciao Marco, ciao a tutti, stasera appuntamento alle 21.
Allora, intanto il Milan in chiusura di puntata annuncia con Conceição, un ex Parma, come nuovo allenatore. E allora, questo è Davidone, per chiudere con la partita del Monza, visto che tanti hanno già sparato sul Parma, vorrei cambiare punto di vista. Se nel primo tempo il Monza ci fosse stato 2-0 non ci sarebbe stato nulla da dire, ma era 0-0, errori abbastanza marchiani sotto porta. Sto parlando del Monza, entrata scriteriata di un ammonito su Koulibaly, Bocchetti poteva inserire a Djuric prima e non alla fine, e infine all'ultimo secondo la palla si scaraventa al centro Torre, non in campo, e si capisce perché giustamente il Monza è ultimo. Mi sembra che altre siano dietro il Parma. È vero, abbiamo giocato molto male, ma Cagliari e Venezia hanno giocato meglio, ma siamo sempre a 18 punti, quindi se noi giochiamo male e riceviamo commenti negativi, come è giusto che sia, gli altri giocano meglio, non mi sembra proprio. Allora, chiudiamo con questo messaggio, siamo in scadenza, e vi faccio gli auguri di buon anno. Domani c'è Palla in Tribuna con i colleghi, si va avanti, a parte il primo dell'anno. Grazie a Simonetta e ci fermiamo qui. Torniamo domani.